Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti e bentornati nell'episodio odierno del nostro podcast in italiano comprensibile. Oggi volevo fare un piccolo annuncio. Diverse persone ogni tanto mi scrivono: Simone, io parlo abbastanza bene l'italiano, ma faccio ancora fatica a distinguere il passato prossimo dall'imperfetto, quando si usa uno, quando si usa l'altro, come devo usarli in maniera corretta quando parlo. Ecco perché ho pensato, ragazzi, di fare un piccolo libro, potremmo definirlo un eserciziario, un libro con alcune piccole spiegazioni e degli esercizi per fare pratica di imperfetto e passato prossimo. Credo che non esista un libro con così tanti esercizi in dettaglio per distinguere passato prossimo e imperfetto, ma non solo, anche gli altri tempi del passato in italiano. Ho deciso di piazzarlo sul sito in offerta per una decina di giorni, quindi se può interessarvi, ragazzi, andate su simonepols.com e date un occhio a, l'ho chiamato passato prossimo versus imperfetto, perché è una battaglia continua tra i due tempi. Spero davvero che possa aiutare un po'. Mi ha dato una mano mio padre a farlo, che come sapete da qualche anno oramai insegna italiano online, ed è venuta fuori secondo me una cosa carina e utile. Dategli un occhio e iniziamo subito con l'episodio di oggi. Mi sono chiuso in casa, ragazzi. Perché mi sono chiuso in casa? Rullo di tamburi. Perché mi sono beccato il Covid. In realtà sto meglio adesso, sto abbastanza bene. Ho fatto un giorno con la febbre molto alta e poi è già scesa, ed è il primo giorno in cui ho la voce un po' più decente, un po' più a posto per poter registrare. Sto registrando questo podcast in realtà con qualche giorno di anticipo, perché poi ovviamente dobbiamo sempre fare i tagli, dobbiamo fare l'editing, la trascrizione, le parole per il programma membership, quindi ci vuole sempre un po'. La buona notizia, ragazzi, è che nonostante il Covid e la febbre, io questa settimana avevo pianificato il mio esame di project management e ho passato l'esame. Quindi sono super contento. È stato tosto, è stato duro, perché 4 ore praticamente di esame davanti al computer con la webcam accesa, non potevo spostarmi, non potevo muovermi ed ero stanco ovviamente, ma non potevo rinviare l'esame, non potevo spostare questa data, o meglio sì, avrei potuto spostarla, ma dovevo pagare, mi sembra, 80 euro, una cosa del genere, solo per cambiare data, e ho detto vabbè, lo faccio e vediamo come va. Ed è andata bene, ragazzi, quindi sono veramente contento, perché diciamo, nonostante la condizione fisica non ottimale, sono riuscito a passare l'esame, quindi sono ufficialmente certificato come project manager. Olè, 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 olè. Ecco, in realtà è la seconda certificazione che faccio, perché ne ho fatta un'altra un paio di settimane fa, invece, che era più specifica per tutti i temi di sviluppo software agile e questo tipo di cose. Per chi magari non conosce molto il mondo software, il mondo corporate, la metodologia agile, diciamo in italiano, è un metodo di gestione dei progetti di sviluppo software. In realtà è nata negli anni 90, mi sembra, per gestire progetti software, ma oramai si utilizza anche in ambiti diversi e possiamo dire una metodologia di gestione dei progetti più moderna rispetto al classico approccio a cascata, no? Le cascate sono quelle con l'acqua, no? Le cascate del Niagara, ad esempio, sicuramente conoscete cascate. Ecco, si dice gestire i progetti a cascata perché si fanno diverse parti, no? C'è la pianificazione, poi si va avanti con magari l'installazione, la fase di test, eccetera, eccetera. No? Sono tutte fasi che vengono una dopo l'altra, come una cascata, no? Dall'alto al basso. Ecco, sto utilizzando questi giorni di Covid, diciamo, per rilassarmi un pochino in realtà, perché come detto sono spesso stanco, quindi ho uno splendido libro di grammatica slovena che ogni tanto mi leggo, ogni tanto mi guardo. Attenzione ragazzi, leggersi un libro, nel mio caso il libro è in italiano e spiega la grammatica slovena, leggere un libro nella tua lingua, ragazzi, che parla della lingua che stai studiando, io non lo considero veramente studiare la lingua, nel senso che non è input comprensibile, no? Stiamo studiando a proposito della lingua, stiamo studiando come funziona la lingua, no? Ma non è pratica attiva della lingua, ok? Però ogni tanto è utile perché magari ci accorgiamo che c'è qualcosa che non sappiamo, no? Io i libri di grammatica li leggo come se leggessi un libro, come se leggessi un romanzo, no? E ogni tanto vedo, ah, questa cosa non la so, interessante. E se è molto interessante, me la ricordo. Se è interessante, ma magari è un argomento minore, non così importante, allora me la scrivo e magari me la vado a guardare, no? È una cosa che faccio una volta ogni tanto, in realtà, perché, come dico sempre, l'importante è esporsi alla lingua, è il contatto con la lingua, ok? Però se ogni tanto vediamo, notiamo che abbiamo qualche lacuna, una lacuna vuol dire una mancanza, in questo caso, a livello di grammatica, allora leggiamoci un libro di grammatica e andiamo a capire un pochino che cosa possiamo migliorare. Quindi io mi prendo un libro di grammatica, in 2 o 3 giorni me lo leggo, lo guardo, lo sfoglio, no? E ci sono ovviamente tante cose che non so, ma che non mi serve neanche sapere, no? Per come imparo io lingue, anche rifacendomi un po' a quello che dice Krashen, ha il libro di cui vi ho parlato, anche di Cato Lomb, no? La grammatica o lo studio della grammatica, secondo Krashen, rinforza la funzione di monitor, no? Che aiuta a imparare una lingua, a perfezionarla, ma che non deve essere la nostra attività principale. Cioè la nostra attività principale deve essere la lingua stessa, consumare contenuti nella lingua che vogliamo imparare. La grammatica la usiamo per migliorare la funzione di monitor, quindi per perfezionare quelle cose che stiamo sbagliando. Tra l'altro leggere delle regole di grammatica ogni tanto ci fa scattare quello che Krashen chiama il haha moment, no? Quindi magari c'era una regola che sapevamo, che avevamo intuito ascoltando magari il podcast di Simone o guardando dei video, dei film in italiano, e poi la leggiamo e diciamo, ah, ma allora funziona così. Però, continua Crashen, dice, non c'è una ricerca scientifica che dica che nel momento in cui io ho il aha moment, allora davvero io impari questa regola, no? Quindi può darsi che semplicemente io abbia il aha moment, ma poi però dopo 10 minuti mi sono già dimenticato e non implemento questa regola la prossima volta che parlo, ad esempio, o che scrivo, no? Quindi sì, ci dà un po' di soddisfazione il dire, ah, finalmente ho capito come funziona, però poi pare che non sia così utile. Io mi rifaccio qui a un paper di Crashen che ho letto un po' di tempo fa. Se andate a vedervi uno dei primi episodi, How to Acquire a Language, quello che ho fatto su Crashen, ci sono anche i link ai paper. Bene, quindi sto leggendo un po' questo libro. Sto guardando dei video su YouTube in sloveno, simpatici, c'è questo ragazzo che tipo scala le montagne e che dorme a 2000-2300 metri in montagna, sulle vette delle montagne, in sacco a pelo all'aria aperta, una cosa folle. Però usa tanti termini molto colloquiali e della vita di tutti i giorni. Quindi mi aiuta a familiarizzare un po' con tutta questa terminologia. Ci sono davvero pochi canali YouTube in sloveno, ci sono anche davvero pochi podcast, quindi come spiegavo già in passato non è sempre semplice trovare materiale che sia davvero interessante, perché la gran parte delle cose non mi interessano, quindi cerco di usare cose interessanti, come dico sempre di fare anche a voi, perché sennò è difficile che riusciamo a imparare la lingua. Quindi sto utilizzando questi giorni per riposarmi un pochino. In realtà ho trovato una serie francese carinissima, sono 6 episodi, la serie su Netflix si chiama Drôle e è divertente, racconta diciamo delle vite di questi amici, di questi ragazzi che fanno stand-up comedy a Parigi, in Francia. Non è semplicissima perché ovviamente fanno stand-up comedy, quindi quando si parla di umorismo e di questo genere di cose bisogna avere un livello abbastanza elevato. Se qualcuno di voi parla bene francese o magari parla francese come madrelingua, la consiglio perché è carina. È divertente e sono solo 6 episodi, quindi uno può guardarla con calma senza dover guardare 200.000 milioni di episodi, no? Ecco, io quando sto poco bene e voglio rilassarmi mi guardo qualche serie, mi guardo qualche film, magari stasera mi guardo qualcosa in portoghese, ho trovato un film ieri, non mi ricordo come si chiama ma l'ho salvato nei preferiti e me lo guarderò stasera. Ne ho approfittato per leggere anche, ragazzi, anche se sento che non riesco a concentrarmi troppo, quindi leggo un po', poi mi riposo. E ho letto Intelligenza emozionale di, mi sembra che si chiami Goleman l'autore, vediamo, Emotional Intelligence, sì, esatto, Goleman, eccolo qua, carino il libro, interessante, perché racconta un po' di quanto sia fondamentale l'intelligenza emozionale e anche di come, se veniamo cresciuti da genitori con una buona intelligenza emozionale, allora anche noi poi riusciamo a svilupparla. Quindi racconta anche di quanto sia importante nella prima fase, diciamo, della vita dei bambini, essere a contatto con persone competenti a livello di intelligenza emozionale. Una roba super interessante che racconta poi nel libro l'autore è che, mi sembra da qualche parte negli Stati Uniti, c'è addirittura una scuola superiore, quindi un liceo potremmo dire anche in italiano, che ha introdotto lezioni di intelligenza emotiva. Perdonatemi, credo di aver detto emozionale prima, ragazzi, perché il libro l'ho letto in inglese, no? In inglese emotional, e allora l'ho tradotto come emozionale. In realtà esiste anche, vediamo un attimo, sì, si dice anche emozionale in italiano, ma è molto meno usato, quindi intelligenza emotiva è il termine migliore da utilizzare in italiano. E mi è sembrato super interessante leggere appunto di questo esperimento, di fatto, in cui viene insegnata l'intelligenza emotiva ai ragazzi a scuola. Perché se ci pensate, ragazzi, a scuola, non so a voi, ma perlomeno quando io sono andato a scuola, mi hanno sempre insegnato un sacco di concetti, no? Un sacco di cose, ma non si insegnano i sentimenti, non si insegnano le emozioni, no? Come riconoscerle, come gestirle, vanno bene, non vanno bene, come comportarsi relativamente a determinate emozioni che noi sentiamo, che noi proviamo, no? Anche nei confronti degli altri, delle altre persone o nella nostra società. Credo che sia una cosa splendida che ci sia almeno una scuola al mondo che abbia iniziato a fare questa cosa. Il libro è di qualche anno fa, quindi spero che ad oggi ci sia più di una scuola al mondo che abbia iniziato a fare questa cosa, perché mi sembra fondamentale per il nostro futuro. In un mondo, ragazzi, dove sempre più siamo tecnologici, dove l'intelligenza artificiale prenderà il sopravvento, dove saremo sempre più circondati dall'intelligenza artificiale, dalla tecnologia e da questo genere di cose, credo che essere competenti in termini di intelligenza emotiva sia davvero fondamentale per chiunque, ma non solo per chi vuole essere un leader nel futuro, ma per chiunque voglia, secondo me, vivere bene nella società di oggi e soprattutto nella società di domani, e voglia dare un futuro, magari ai propri figli, un futuro ottimale ai propri figli. Il libro parlava anche di quanto sia fondamentale la curiosità, no? Soprattutto quando si è giovani, ma vi rimando magari all'episodio che ho fatto dove parlo proprio di curiosità, perché ho approfondito abbastanza bene il tema. Ho iniziato a leggere anche un libro di Calvino. Italo Calvino è un autore italiano del secolo scorso, del Novecento, che è considerato uno dei più grandi autori italiani, in realtà, del secolo passato. È nato nel 1923 a Cuba, in realtà, da madre e padre, entrambi italiani. Poi, quando lui aveva praticamente 2 anni, i genitori sono rientrati in Italia, a Sanremo, in Liguria. E lì lui poi è cresciuto, infatti lui diceva: io sono sanremese, cioè sono di Sanremo, perché comunque sì, è nato a Cuba, ma ci ha vissuto 2 anni e quindi non aveva alcun ricordo, diciamo, di Cuba nei, negli anni 20 del secolo passato. E sto leggendo Le città invisibili. È un libro strano, vi dirò, ho letto le prime 7-8 pagine, in realtà ho iniziato ieri. E Calvino descrive delle città immaginarie, ma le descrive davvero bene, no? Ogni descrizione di città dura una o due pagine, sono veramente brevissime. Però se uno legge e chiude gli occhi, può immaginare queste città, no? Può vederle ed è carino, è bello come lui descrive in dettaglio queste cose e riesce a comunicare però anche delle emozioni, dei sentimenti, no? Li mette in questa sua piccola descrizione di queste città invisibili, no? Di queste città immaginarie più che invisibili in realtà, perché si vedono queste città se uno chiude gli occhi e prova a pensarci, le riesce a immaginare. Questa cosa del Covid in realtà mi ha interrotto di nuovo un po' la corsa, perché avevo ricominciato a correre, avevo preso un bel ritmo, 2-3 volte alla settimana stavo andando a correre, ma adesso di nuovo a zero, di nuovo a casa tranquillo e bisognerà ricominciare. È un po' un ciclo, bisogna avere pazienza, ogni tanto le cose vanno come vogliamo, ogni tanto no. A proposito, io sono partito dicendo che mi sono chiuso in casa, non vi ho detto che io sarei dovuto essere in Georgia, ragazzi. Avevo già prenotato il volo, ho dovuto spostarlo perché ovviamente sono a casa col Covid, non vado in Georgia, quindi anche questo mi ha scombussolato un po' i piani. Scombussolare, ragazzi, significa mischiare un po' i piani, no? Viene da bussola, credo, no? La bussola è quello strumento che indica sempre il nord, no? E se io lo scuoto, allora la lancetta va da tutte le parti, no? E rimane così per un po' di tempo finché poi non ritrova il nord, la bussola, e indica di nuovo il nord. Ecco, mi ha scombussolato i piani. Io ho rimandato il volo per la Georgia. Tra l'altro, grazie a tutti quelli che hanno partecipato al concorso su Instagram. Per fortuna, oramai, con il Covid è molto semplice spostare i voli. Infatti io sono riuscito a rimandare il mio volo senza pagare un euro. Anzi, mi hanno rimborsato 5 euro, mi sembra. Quindi va bene, quando sto meglio con questi 5 euro andrò a mangiarmi un panino, non lo so, o a farmi una birra. Va benissimo. Quindi questo, ragazzi, è il mio aggiornamento di oggi. Questa settimana non ci sarà un episodio bonus perché io vorrei stare un po' tranquillo a riposarmi, quindi questa settimana uscirà questo episodio e poi spero dalla prossima settimana di ricominciare invece come al solito con un episodio tutti i martedì e l'episodio bonus il giovedì. Io vi ringrazio come al solito per avermi ascoltato fino a qui. Statemi bene, ragazzi. Vi mando un abbraccio virtuale e a distanza, che c'ho il Covid, quindi bisogna stare lontani. E statemi bene. Ciao a tutti, ragazzi. E studiate l'italiano, mi raccomando.